L'Academy sulla parte di smart working, direi che se volete anche venire più avanti vi conviene, così vedete meglio anche slide, possiamo fare anche un po' di interazione, prometto che non interrogo oggi. Va bene, allora possiamo iniziare. Mi presento, sono Emanuele Madini, lavoro in Partners for Innovation, che è una società del gruppo Digital 360 di cui fa parte anche Forum PA. Probabilmente avrete anche conosciuto già qualche mio collega che sta facendo come Marco e Andrea prima questa Academy. Noi ci occupiamo di innovazione digitale a 360 gradi, sia in ambito privato che in ambito pubblico, e in particolare io dirigo la nostra practice sui temi di HR transformation e smart working. Ho un passato accademico, nel senso che ho fatto parte, ho lavorato per alcuni anni all'interno dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, quindi ho trattato questo tema prima un po' come ricercatore e poi dopo invece oggi quotidianamente lavoro con le aziende e anche ho avuto modo per fortuna anche con qualche pubblica amministrazione di fare dei progetti in questo ambito. L'obiettivo di questa Academy è sì, riprendere un po' il contesto di riferimento dello smart working, ma poi vorrei ragionare con voi su quale dovrebbe essere una ricetta ideale per fare un progetto di smart working, quindi quali sono i passi, gli strumenti che bisognerebbe utilizzare in modo corretto per un progetto di smart working. Per tarare un attimo anche i tempi, magari chiederei chi di voi ha già assistito al convegno di stamattina su smart working digital transformation. Ok, siamo a metà. Quindi riprenderò comunque alcuni magari temi che oggi stamattina si sono già affrontati. Diciamo che in breve immagino lo smart working è un tema ormai conosciuto, no? Siamo nel momento di massima anche visibilità mediatica di questo tema, grazie soprattutto alla parte quella normativa, di evoluzione normativa che c'è stata nell'ultimo anno, quindi abbiamo avuto la legge sul lavoro agile, la direttiva della riforma Madia e anche la circolare dell'INAIL che è uscita a novembre, no? Che è molto importante perché ha confermato quello che dice anche la legge sul lavoro agile, ovvero che il lavoratore che adotta delle tipologie di organizzazione del proprio lavoro legate allo smart working ha le stesse tutele e diritti di salvaguardia, diciamo, sui possibili infortuni di lavoro, esattamente come qualsiasi altro tipo di lavoratore, no? Quindi è tutelato anche in caso di infortunio che avviene durante una giornata di smart working. Da questo punto di vista è tutelato anche nell'itinere, cioè se sceglie per esempio di andare a lavorare in uno spazio di coworking e nel tragitto casa spazio di coworking ha un incidente, è tutelato anche in quel caso, no? Quindi è molto importante perché non dà oneri aggiuntivi alle organizzazioni né alle aziende e ha sicuramente aiutato da novembre in poi a diciamo, continuare a incentivare queste attività. Devo dire che il framework normativo, immagino qualcuno di voi l'abbia già letto, è molto, secondo me, moderno, anche rispetto ad altri paesi della Comunità Europea, la Francia e Germania, dove si parla magari di flexible working o un qualcosa simile a un teleworking. In realtà negli altri paesi c'è una legislazione che è molto rigida, molto diciamo legata al vecchio concetto di telelavoro, invece in Italia forse ci siamo arrivati un po' dopo, ma questo ci ha permesso forse anche di creare un framework normativo che fosse un po' più moderno. Infatti se avete modo di leggere la legge, è una legge che possiamo dire debole, tra virgolette, nel senso che detta un po' dei principi organizzativi, dei principi culturali, ma poi lascia molta discrezionalità alle aziende e alle organizzazioni di declinare questo tipo di flessibilità sul caratteristiche delle attività lavorative. E si parla di diritto alla disconnessione, diritto al continuo apprendimento, quindi detta proprio un po' dei principi, ma poi per esempio non troverete mai la parola casa nella legge sul lavoragio, non viene mai citata, no, il concetto di casa, no? Quindi è proprio un punto di partenza secondo me nel ripensare anche proprio quello che è il diritto del lavoro. Dal punto di vista delle, diciamo, iniziative, sicuramente in ambito privato, come qualcuno di voi avrà visto oggi nella presentazione dell'Osservatorio Smart Working, siamo già abbastanza avanti, no? Circa il 36% delle grandi aziende oggi ha già implementato delle iniziative Smart Working, ma siamo ancora spesso in una fase di sperimentazione, qui alcune di quelle più famose a livello di iniziative, però anche nella pubblica amministrazione abbiamo un po' di esempi interessanti. Ve ne citerò poi un paio che secondo me sono particolarmente innovativi da questo punto di vista. Ribadisco proprio due concetti fondamentali secondo cui, secondo me, è bene insistere, soprattutto quando nelle vostre organizzazioni dovrete portare il tema dello smart working, creare il giusto coinvolgimento, la giusta sponsorship anche dal punto di vista della dirigenza, no? Oggi lo smart working sicuramente non è il telelavoro, no? Qualcuno può pensare che fosse un telelavoro un po' più flessibile, ma oggi avendo anche due normative molto differenti è molto chiaro che sono due cose diverse, no? Lo smart working vuol dire che sulla base della prestazione lavorativa che il mio lavoratore deve svolgere, sulla base di quel tipo di prestazione lavorativa uno può scegliere se ci sono delle condizioni diverse per svolgere meglio la propria attività lavorativa che possono anche prescindere il luogo fisico dell'ufficio. Ma è saltuario, può essere una settimana in cui lo si fa, una settimana dopo non lo si fa, si possono decidere addirittura che magari nell'ambito di interi mesi non si faccia smart working, perché magari ci sono una serie di chiusure, di progetti o delle chiusure di reportistiche particolari che richiedono invece più il contatto fisico, la relazione, la collaborazione in presenza delle persone, quindi magari in quel mese non lo si fa, no? E quindi per questo anche le policy organizzative, le regole non vanno prese in modo dogmatico, no? Cioè sono delle regole organizzative che vanno declinate opportunamente su diversi team. E la cosa importante sarà che probabilmente i diversi uffici, i diversi team probabilmente lo utilizzeranno anche in modo diverso, con delle peculiarità diverse, ed è profondamente giusto, no? Che poi ogni team, ogni ufficio poi si responsabilizzi sull'utilizzo di questo strumento e che non resti soltanto un'applicazione didattica di quella che è una regola organizzativa, ma che lo interpreti correttamente. Paradossalmente, mi viene sempre da dire, non serve una policy organizzativa, non servirebbe una policy organizzativa, serve soltanto perché per motivi di infortunistici sul lavoro devo comunicare all'INAIL che ho preso un accordo personale con un lavoratore su delle condizioni lavorative, ma di per sé non servirebbe una policy organizzativa, perché chi meglio dei team, chi meglio dei lavoratori stessi sanno qual è il tipo di flessibilità organizzativa migliore per organizzare il proprio lavoro, no? Chiaro che però per arrivare a questo devo trovare un cambio culturale molto forte in cui io in realtà do un'opportunità ai team di flessibilità organizzativa per ripensare un po' al loro lavoro, no? Quindi comunque c'è un click mentale e culturale non banale. Non è soltanto la forma di welfare aziendale, veramente dall'esperienza è quello su cui noi combattiamo anche quotidianamente, perché alla fine, essendo così mediaticamente potente il tema dello smart working, tutte le persone hanno già sentito parlare di smart working, ne hanno letto sui giornali, hanno visto qualche programma televisivo e si sono fatti un'idea spesso un po' superficiale, no? Perché alla fine se leggete i giornali c'è scritto lavoro da casa, conciliazione, eccetera. E quindi possono avere delle aspettative che sono un po' sbilanciate su quello che è veramente lo smart working, che alla fine lo smart working vuol dire trovo degli equilibri diversi in cui tu riesci a lavorare meglio, riesci anche a realizzarti professionalmente meglio, perché tolgo una serie di vincoli che oggi probabilmente creano più frustrazioni nelle persone che altro, e allo stesso tempo però certo è una flessibilità che gioca anche a tuo favore. Però nelle anche grandi organizzazioni che hanno già fatto questo passaggio da tempo, ci sono state un po' di false partenze in questo senso, nel momento in cui l'iniziativa è stata percepita, è stata presentata molto sul tema del welfare aziendale. Ve ne cito una in particolare, che è quella di Nestlé. Nestlé, bellissima organizzazione che da tempo applica lo smart working. Beh, loro già 5-7 anni fa, nel loro documento manifesto del welfare aziendale, tra le varie cose di flessibilità, conciliazione che avevano messo, avevano inserito anche un capitolo sullo smart working, no? Che consentiva alle persone di lavorare da casa quando volevano o comunque anche fuori dall'ufficio. Il risultato in realtà era che non lo utilizzava nessuno, lo utilizzava probabilmente il 5% della popolazione aziendale, che era quel 5% che aveva effettivamente dei problemi, tra virgolette, legati magari a problemi di salute, distanza casa ufficio, magari qualche problema di gestione familiare, no? E alla fine era visto un po' come quello strumento che lo si dedicava a quelle persone che avevano, diciamo, dei vincoli, dei problemi particolari, che sicuramente non erano quelle persone che in azienda si consideravano quelle che volessero fare carriera e volessero, insomma, crescere anche professionalmente, no? E quindi il messaggio era sbagliatissimo. I manager lo vedevano malissimo questa cosa, perché la vedevano soltanto per poche persone, eccetera, e allo stesso tempo le persone si vergognavano a chiederlo, no? Perché non era una cosa ben vista. Ah, è chiaro che se posizioniamo smart working soltanto in questo modo, il rischio è che probabilmente tra 5-10 anni ci troveremo ancora con il 10% della popolazione che lo sta facendo e alla fine lo fa per motivi principalmente di conciliazione. Invece lo smart working deve essere veramente quell'opportunità, secondo me, per restituire anche una maggiore flessibilità e autonomia delle persone, cioè in realtà vuol dire restituire anche un po' la professionalità alle persone, no? Di dire: cavolo, io so più di altri far meglio il mio lavoro, no? Quindi devo essere anche più autonomo nel capire come meglio organizzarlo. E quindi questo è il rischio, no? Il rischio soprattutto di falsa partenza che bisogna evitare, bisogna subito posizionare questo tema, soprattutto con la dirigenza, in un'ottica di miglioramento organizzativo e di produttività, e non soltanto quelle che poi sono le implicazioni anche di welfare aziendale che ci sono. E infine il concetto di lavoro da casa un giorno alla settimana è bellissimo, è la cosa che fa più notizia, però non è che siamo smart quando lavoriamo da casa, poi quando torniamo in ufficio non siamo più smart. Cioè alla fine è l'opportunità e l'occasione per qualsiasi tipo di organizzazione per ingaggiare le persone in una rilettura critica delle modalità con cui lavoriamo quotidianamente. A noi piace e ci teniamo un po' a parlare sempre di smart working e non solamente, non proprio di lavoro agile, perché c'è un motivo, no? Il fatto che smart è vero, è una parola abusata, è inglese, vuol dire tutto, vuol dire niente, ma alla fine smart, i sinonimi di smart sono quelli di velocità, di efficienza, di produttività, di rapidità. E alla fine questi sono i veri concetti dello smart working, cioè se io imparo a fare meglio una riunione, invece che impiegarci 2 ore, ce ne impiego una, se utilizzo meglio gli strumenti digitali e riesco a fare meglio una call conference, a prendere decisioni più velocemente, in realtà io sto facendo smart working anche se mi trovo in ufficio tutti i giorni. E quindi oggi alla fine il concetto di lavoro da casa, il concetto di lavoro da remoto è un po' un'opportunità da cogliere per cercare di creare un po' uno shock culturale alle nostre persone. Cioè è come se io li togliessi da una zona di comfort che è l'ufficio, in cui si sono insediate anche una serie di abitudini, cerimonie lavorative, dal caffè al come facciamo le riunioni, eccetera, in cui a un certo punto creo uno shock culturale, mischio le carte in gioco e cerco di far ragionare le persone su alcune cose che probabilmente oggi nel modo con cui lavoriamo non sono particolarmente smart, anzi ci fanno perdere molto più tempo, al di là del semplice concetto di lavoro, casa, ufficio, no? E quindi è un po' una, se volete, tra virgolette, un trucchetto questo concetto del lavoro da casa, no? È in realtà il presupposto con cui cerco di ingaggiare le persone veramente in un ripensamento più intelligente del loro lavoro. E quindi alla fine la definizione che dà l'osservatorio smart working è un po' questa, mi ci ritrovo molto, no? E soprattutto, se vedete, da questa definizione viene sottolineato un aspetto importante, no? Cioè il ruolo del manager. Alla fine lo smart working è anche un modo per ingaggiare i manager e i capi a fare davvero i capi. Cioè, alla fine io anche ai capi restituisco quelle leve motivazionali di flessibilità a due vie con cui un capo può davvero fare il capo. Se pensate oggi, soprattutto magari in un'organizzazione pubblica, il capo ha poche leve motivazionali nei confronti delle proprie persone, cioè non ha quasi nessuna, quasi neanche economica, no? Per dire se mi dai questo extra valore in più ti premio in questo modo, non ne abbiamo, no? Alla fine il capo deve incasellare il lavoro delle proprie persone secondo una serie di regole di rigidità organizzativa che forse non sono neanche coerenti con le esigenze lavorative delle loro persone, no? Alla fine, allora come fa a fare il capo, poverino? Cioè non può farlo. Lo smart working in realtà restituisce questo ruolo davvero al capo, no? Cioè sul fatto che al capo io do delle leve con cui può creare una motivazione delle persone, che è quella chiaramente del beneficio personale che una persona riceve, no? E a fronte di quello il capo può sì giocare sul fatto, beh, io ti chiedo flessibilità perché dobbiamo migliorare, dobbiamo raggiungere dei risultati, ma allo stesso tempo ti premio e ti restituisco anche questa flessibilità indietro. Ah, se riusciamo a ingaggiare dal top, da dirigenza, alle persone in questo ragionamento, beh, finalmente forse riusciamo a trovare quella motivazione al cambiamento che probabilmente oggi non abbiamo, perché i concetti che vedete anche in questa definizione, che sono quelli di responsabilizzazione sui risultati, di lavoro per obiettivi e risultati, sono concetti assolutamente non nuovi. Cioè anche nella pubblica amministrazione ne parliamo da tantissimi anni di questi concetti, no? Ma poi non è che si realizzano veramente, ma perché non c'è il motivo al cambiamento, no? Non c'è la motivazione corretta. E invece, secondo me, lo smart working è quella leva in cui poter fare anche questo. Dopodiché è chiaro che, come abbiamo visto stamattina, smart working è un progetto complesso, multidisciplinare, che può essere letto anche da vari aspetti, no? Quindi posso lavorare sulle regole organizzative, lavoro sulla tecnologia, ma non soltanto a livello magari di introduzione di qualche nuova tecnologia, dotazione tecnologica che può garantire questa flessibilità organizzativa alle mie persone, ma soprattutto, secondo me, anche il pregio di migliorare la familiarità che le persone hanno con la tecnologia. Oggi spesso in ufficio le persone sono molto passive di fronte alla tecnologia, no? Appena qualcosa non funziona, appena gli sposto nel sistema il tasto da sinistra a destra, ci si blocca, no? È come se io avessi cambiato il mondo, no? In realtà ho visto spesso volte persone che si sono reinventate quasi dal punto di vista delle competenze digitali pur di far funzionare il loro wifi a casa, poter fare lo smart working, imparare a far meglio le call conference, a usare instant messaging. Quindi in realtà ha un valore, secondo me, anche di cambiamento, di promozione delle competenze digitali importanti. Lo spazio fisico ha anche, no? Cioè alla fine chiediamoci il perché veniamo in ufficio, perché si viene in ufficio. Beh, forse non si viene tanto per fare delle attività di concentrazione individuale, ma si viene perché devo creare relazioni, devo confrontarmi, devo creare senso di fiducia, di appartenenza, tutti quegli aspetti che poi mi consentono di lavorare bene con gli altri team, anche magari se non ci vediamo fisicamente. Allora, a quel punto anche lo spazio fisico cambia il suo ruolo, deve essere molto più aperto, deve creare socialità, informalità, deve creare spazi diversificati rispetto alle tipologie di collaborazione che hanno che devono avere le mie persone. E qui, sicuramente nel settore privato molto di più, stanno cambiando veramente dal punto di vista di modelli gli uffici, no? Secondo me, dal punto di vista della pubblica amministrazione, c'è anche il vantaggio forse di avere anche una dislocazione territoriale delle risorse immobiliari molto forte, no? In cui il concetto di smart working può essere declinato anche un po' in un, quasi in un format di co-working, cioè alla fine ci possono essere differenti sedi con cui, in cui le persone possono andare. Oggi, per esempio, questo tema era stato affrontato anche nel convegno di stamattina. Quindi anche lo spazio fisico è un elemento importante, ma poi il fattore critico di successo è quello culturale, no? È chiaro che se poi non cambiamo veramente l'attitudine delle persone del lavoro, no? Se poi non cambia il modo con cui la persona pianifica, programma le sue attività, su come ci valutiamo, no? Se anche stiamo migliorando le performance lavorative oppure no, in realtà non avremo grossi risultati. E quindi questo è un po', è una ricetta molto ampia, quindi uno dei consigli che adesso vi anticipo, anche quando si inizia un progetto di smart working, ha senso coinvolgere anche differenti referenti aziendali, no? È molto, perché magari c'è la direzione dei sistemi informativi, chi si occupa delle facility aziendali, dell'ufficio, chi si occupa di risorse umane, che vanno messi insieme per dare anche una visione comune a questo tipo di progetto. E poi, vabbè, i motivi, oltre ai benefici scontati che ci possono essere, l'abbiamo affrontati ampiamente nel convegno di questa mattina, no? Può portare sicuramente a dei risparmi, a una maggiore efficienza dei processi, magari anche a una riduzione dei costi legati ai spazi fisici, quindi è un buon affare per i conti pubblici. È un modo sicuramente, secondo me, soprattutto per la pubblica amministrazione, in realtà, per fare quel cambiamento culturale verso dei concetti più legati alla meritocrazia, al lavoro per processi, alla definizione degli obiettivi, dei risultati. E poi sicuramente è un modo per ridare motivazione alle persone. E secondo me è ancora più importante la pubblica amministrazione, perché le persone che lavorano nella pubblica amministrazione lavorano anche perché lavorano in questo ambito, anche perché hanno una vocazione, no, civile, no? Nel senso di lavorare per offrire dei servizi che fanno bene alla comunità, al sistema paese, no? E quindi è importante anche per queste persone metterle nelle migliori condizioni per poter far questo, no? Perché magari sono persone che hanno tantissima voglia, ma per qualche motivo, per qualche rigidità organizzativa che magari non ha senso, oggi sono più frustrate che motivate, no? E invece è importante che recuperiamo quello che è l'attrattività del posto di lavoro nel settore pubblico, non soltanto perché è un posto sicuro, ma perché è il più bel lavoro che ci possa essere. Cioè, è il lavoro in cui posso realizzarmi professionalmente anche di più, senza magari delle limitazioni nella mia vita privata, no? Quindi è assolutamente importante anche da questo punto di vista. Ah, come gestire un progetto di smart working? Qui volevo citarvi un paio di casi che secondo me sono interessanti. Uno, secondo me, sicuramente lo conoscete, che è quello della provincia autonoma di Trento, e secondo me è stata una delle pubbliche amministrazioni che prima di tutte, ancora prima della legge, no, ha iniziato a sperimentare. Ha iniziato a sperimentare partendo da un concetto di telelavoro, prima domiciliare, poi nella provincia di Trento hanno provato a fare un telelavoro da diversi hub, quindi dal momento che avevano diverse sedi all'interno del territorio, hanno iniziato a fare un telelavoro di questo tipo, fino a che poi hanno iniziato veramente a applicare il concetto di lavoro agile, no? Quindi 21 ore mensili per tutti, poi adesso stanno ulteriormente aumentando. E oggi devo dire che è l'esempio più forse diffuso di smart working nella pubblica amministrazione, in cui si stanno facendo dei passi avanti veramente importanti. Benefici, sono risparmiati alcuni costi per il servizio mensa, gli straordinari, la riduzione di spazi, si è avuto un impatto sicuramente su temi di conciliazione. L'ICT sicuramente è stato un elemento, come dicevo prima, per migliorare anche quelle che sono le competenze digitali delle persone, e dopo ha avuto anche un impatto organizzativo perché si hanno avuti anche dei miglioramenti di produttività delle persone. Alla fine quello che si scopre spesso con lo smart working è che se con lo smart working si lavora di più, non soltanto, cioè si è più produttivi non soltanto perché si lavora meglio, perché magari riesco a trovare delle condizioni in cui posso lavorare meglio, ma perché molte volte le persone quel tempo che risparmiano magari di trasferimento casa ufficio, spesso lo reinvestono in lavoro, perché è quella cosa che gli può permettere di realizzarsi un po' meglio, di svolgere un lavoro un po' meglio, senza doversi preoccupare di una serie di limiti propri nell'organizzazione della propria vita privata. L'altra iniziativa, secondo me, molto interessante, che qui è ancora diversa, è quella del Comune di Torino, perché in realtà, e questa è una chiave di lettura, secondo me, molto importante, il Comune di Torino ha provato a interpretare lo smart working anche come una leva per ripensare un modello di servizio al cittadino. E in particolare è stato introdotto oggi lo smart working per 3 giorni al mese per tutti i dipendenti dall'ente, ma poi si è fatto un passettino più avanti su un progetto pilota dell'ufficio di edilizia, in cui l'hanno chiamato anche come progetto edilizia agile, cioè hanno provato a trasferire quello che era il servizio di sportello del Comune di Torino sui temi immobiliari e di edilizia verso il cittadino in un servizio da remoto, che quindi avviene attraverso Skype da parte di persone che non sono più fisicamente, diciamo, presenti nello sportello, ma che lavorano magari da casa. E questo ha permesso, per esempio, di ampliare o di creare dei turni di servizio che fossero più coerenti con le disponibilità dei cittadini, che quindi coprissero magari maggiormente la parte della mattina presto o della sera tardi, dove poi i cittadini sono più disponibili, e quindi migliorare il servizio cittadino, migliorare probabilmente la vita delle persone, no? Che non dovevano essere per forza vincolate su un preciso spazio fisico. Allora, questo secondo me è uno degli esempi interessanti su cui si può lavorare, cioè alla fine lo smart working permette di ripensare anche i modelli di servizio al cittadino. Comune di Genova ha fatto un'altra iniziativa molto interessante sui messi notificatori. In questo caso non si parla di flessibilità di lavoro da remoto, ma si parla di flessibilità di orari lavorativi, né? E per esempio con i messi notificatori del Comune di Genova è stato applicato un modello di questo tipo. Sono state definite delle zone di copertura del servizio sulla base delle abitazioni di queste persone, e dopodiché è stato dato a loro flessibilità di orario nel decidere loro quando andare a fare la consegna delle notifiche ai cittadini, no? Con la possibilità di scegliere, per esempio, di farle anche qui la mattina presto, la sera tardi, quando poi effettivamente li trovi le persone in ufficio. Responsabilizzando chiaramente sul numero di notifiche effettivamente consegnate. Queste persone hanno avuto più autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro, hanno migliorato la loro efficienza, ma è stata una cosa estremamente banale. Anche qui non si parla di lavoro da remoto, si parla di ripensamento dell'organizzazione del lavoro in funzione di quelle che sono le esigenze lavorative di queste persone, che secondo me è molto interessante. Quali sono i fattori critici di successo di un progetto di smart working? Ma dalla mia esperienza li riassumerei in questi 5. Allora, prima di tutto bisogna partire dalla dirigenza, e quindi è fondamentale partire da una sensibilizzazione sulla dirigenza per fargli capire effettivamente che cosa è lo smart working. Cioè, lo smart working non è quella cosa che facciamo perché c'è una legge, non è quella cosa che facciamo per fare del bene alle persone, ma è quella cosa che facciamo perché vogliamo migliorare il nostro modello di organizzazione e di servizio, no? Quindi è importante partire all'inizio dalla dirigenza. Poi le vere, probabilmente, resistenze le troviamo a un livello inferiore, cioè sui manager a metà livello, cioè quelli che poi devono poi quotidianamente applicare questo tipo di flessibilità organizzativa. L'approccio multidisciplinare è quello che vi ho detto, non c'è limite all'immaginazione che possiamo utilizzare con smart working, orari, spazi, possiamo fare veramente delle cose incredibili, quindi va coinvolte anche più persone. Anche i sindacati, è importante coinvolgerli all'inizio, non sono sicuramente una barriera i sindacati, ma sono assolutamente un alleato da coinvolgere, da tenere anche informato in modo continuativo. La personalizzazione del modello. Allora, ormai abbiamo degli esempi anche di pubbliche amministrazioni che lo stanno facendo da un po' di tempo. È corretto riferirsi a dei benchmark, ma poi non cadiamo nell'errore di fare copia e incolla. Cioè, nel senso, che impariamo dai casi più avanti, ma dopodiché dovremo trovare il nostro modello, cioè il modello che calza maggiormente il tipo di ente, di organizzazione, del tipo di esigenze lavorative. Facendovi un esempio in ambito privato, probabilmente Microsoft è una delle aziende che è più avanti concettualmente su temi dello smart working, ma non è che possiamo prendere il modello di Microsoft e metterlo su una qualsiasi altra azienda, ma anche o pubblica amministrazione, non funzionerebbe mai, perché quello è il modello di Microsoft. Quindi il concetto di sperimentazione e anche di gradualità con cui si fa un progetto di smart working è importante, perché bisogna capire qual è il modello che calza maggiormente. Quando si partirà con un modello che sicuramente forse tra 5 anni sarà cambiato, perché chiaro, partiamo con una serie di regole del gioco che definiamo anche a priori, ma dopodiché ogni volta che andiamo avanti probabilmente pian pianino le cambieremo anche, magari all'inizio partiremo con anche delle rigidità in più, no? Questo concetto di un giorno alla settimana, per esempio, di smart working, 2 giorni a settimana. Ma chi l'ha detto se è 1 o 2? Probabilmente per un ufficio sarà 1, per un altro sarà 2, per un altro sarà mezza giornata al mese, no? E quindi è importante partire con la sperimentazione e avere un approccio graduale, magari all'inizio, tollerando delle rigidità organizzative eccessive, no? Rispetto a quello che potrebbe essere il concetto di smart working, ma che servono a creare la cultura giusta, sperimentare, misurare e poi capire poi qual è il modello più corretto da fare. Dopodiché, come vi dicevo prima, non è poi un tema che allora devo andare a costruire una policy per ogni persona, una policy per ogni team. Assolutamente no. La policy dovrà dettare le regole del gioco. Poi sarà ogni team che dovrà declinare correttamente su se stesse. Il concetto di sperimentazione è un po' difficile da far digerire alle persone anche, nel senso che chiaro che avrete nei vostri enti anche tantissima aspettativa su questo progetto, no? Fargli capire che in realtà si parte con la sperimentazione, che all'inizio coinvolgerà poche persone, però magari dopo andiamo ad ampliarle, poi magari ci avrete anche un problema di anche dotazioni tecnologiche adeguate, no? Quindi dovete implementare gradualmente anche per questo motivo. Sarà importante gestire un po' anche questa ansia, aspettative delle persone, cioè il tema è arrivare su tutti, ma è chiaro che dobbiamo fare un percorso a step. E l'ultima è la parte di cambiamento culturale, dove è chiaro che dalle persone hai questo grande entusiasmo, ma spesso un po' disallineato rispetto a quelli che sono veramente poi i principi dello smart working. Ma poi è l'occasione per lavorare tantissimo col middle management, no? Quindi con la fascia manageriale di mezzo, che è quella che deve probabilmente cambiare di più. Come fare un progetto di smart working? Vi dico quella che secondo noi è la ricetta ideale, no? Poi può personalizzarsi in base alle diverse organizzazioni e realtà. Però possiamo considerare 5 passi. Il primo, che chiamiamo la fase di visioning, è quella di chiarirsi il perché lo facciamo. Questo è molto importante, perché oggi soffriamo un po' dell'effetto moda. Poi c'è anche una direttiva che dice che bisogna farlo, però attenzione, non dobbiamo subirlo passivamente questa cosa. Chiariamoci il perché con la dirigenza, perché ha senso farlo nella nostra ente o organizzazione, che può essere molto diverso anche da ente o da altre organizzazioni. E soprattutto partire quindi da coinvolgere la dirigenza per capire allora anche che obiettivi ci diamo su questo progetto. Questo è importante farlo all'inizio. Anche in ambito privato è successo molte volte che la dirigenza è stata coinvolta forse un po' in là rispetto agli avvii di progetti smart working, e si era capito che era passato un messaggio non corretto intorno a questo progetto, no? Quindi il primo step è creare giusto know-how, giusta consapevolezza sulla dirigenza e sul gruppo di lavoro che poi guiderà questo tipo di percorso. Dopodiché, vi dicevo, occorre personalizzare un po' il modello, no? Quindi sì ai benchmark, non alle limitazioni, no? E da questo punto di vista è importante comprendere quelli che sono i profili lavorativi delle nostre persone. Cioè, alla fine io devo capire le esigenze lavorative delle mie persone e trovare il giusto mix, le giuste configurazioni di miglioramento di policy organizzative, tecnologie e spazi lavorativi. Cioè, se uno è fortunato e può lavorare contemporaneamente su questi tre aspetti, è l'aspetto migliore, no? Quindi cerco di trovare e standardizzare quelli che sono dei profili lavorativi tipici della mia azienda e intorno a questi cerco di capire come diciamo, facilitargli la vita, sia lavorativa che personale. E in questo ci viene in aiuto un po' il modello dell'activity-based working. Activity-based working è un bel modello che si utilizza soprattutto quando si progettano gli spazi fisici. Lo utilizzano molto gli architetti, i designer, eccetera. Che cosa dice il modello activity-based working? Allora, se prendiamo il lavoro di un tipico impiegato, no? Quindi il lavoro d'ufficio è tipicamente caratterizzato da quattro tipologie di esigenze lavorative diverse. Una, per esempio, è la concentrazione, quindi è necessario nella propria attività lavorativa concentrarsi perché devo sviluppare un documento, una presentazione di PowerPoint, devo lavorare su un Excel, analizzare una norma, una legge, quindi devo essere concentrato, quindi posso avere questo tipo di esigenza. Poi ho l'esigenza di collaborare, quindi magari di lavorare in team e relazionarmi con altre persone. Poi posso avere l'esigenza di comunicare, quindi comunicare magari colloqui privati oppure fare chiamate col conference con altri magari enti o con altri diciamo partner, fornitori, quindi col conference eccetera. E l'altro è il tema della creatività, cioè magari devo risolvere un problema, devo creare un'idea innovativa su qualcosa. Allora, se pensate, il lavoro delle nostre persone può essere caratterizzato in modo diverso, ma sempre in base a queste quattro cose. Cioè, c'è chi magari farà un lavoro prevalentemente di concentrazione, ci sarà magari un altro ruolo che farà un lavoro molto di comunicazione, magari sta al centralino del proprio ente e comunica tutto il giorno con i cittadini che telefonano ed assistenza. L'altra dimensione, quindi oltre all'esigenza lavorativa che può connotare i profili lavorativi della nostra organizzazione, è la mobilità. Cioè poi la mobilità che una persona ha, sia internamente all'ufficio, ma anche esternamente. Quindi abbiamo diversi profili, cioè chi magari svolge il proprio lavoro molto all'esterno dell'ufficio, chi lo svolge all'interno dell'ufficio, ma magari lo svolge tipicamente la propria scrivania, oppure magari non c'è mai la propria scrivania perché è sempre in riunione, magari può essere l'esempio tipico magari dei coordinatori, no? Dei manager, no? Che magari lavorano, quasi mai stanno alla propria scrivania, sono sempre magari in riunione, in colloqui, eccetera. Ah, mettendo insieme queste due cose, da una parte esigenze lavorative di mie persone, dall'altra parte la tipologia di mobilità, io alla fine posso trovare un po' di esempi, no? Diversi di profili, no? Questi vi ho messi alcuni esempi, no? Cioè noi chiamiamo tipo il focus worker, è quello che si concentra la maggior parte del suo tempo, che ha un lavoro molto sedentario. Ah, su questo probabilmente è anche quello dove lo smart working può essere applicato maggiormente, perché questa persona può trovare uno spazio diverso in cui poter ragionare con più calma. Poi c'hai il collaborator, che è quello che invece lavora molto in team, fa un sacco di riunioni, eccetera. Allora lì devo studiare magari uno spazio fisico diverso, no? Che gli permetta di lavorare meglio. E poi devo capire se questa collaborazione di questa persona può avvenire solamente in presenza oppure può avvenire magari anche efficacemente da remoto, no? Quindi partiamo da capire quali sono i profili lavorativi che caratterizzano le nostre organizzazioni, capiamo quali sono i problemi e poi vediamo come lo smart working possa risolverli. Dopodiché, la cosa interessante è come facciamo a definire il progetto pilota, no? Quando parliamo soprattutto di lavoro da remoto, come possiamo andare a scegliere e a selezionare le strutture organizzative per far sì che ci sia un progetto pilota sicuramente di successo, ma che allo stesso tempo sia una sperimentazione, cioè che permetta di sperimentare questa modalità non soltanto sui casi più semplici, ma magari anche sui casi che possono essere un po' più complessi. E da questo punto di vista, secondo me, si può valutare due cose, cioè da una parte la predisposizione delle persone e dei team al lavoro anche da remoto e d'altra parte i benefici che si possono ottenere, cioè chiediamoci ma che tipo di beneficio può ottenere questa persona se gli do questo tipo di modalità di organizzazione del lavoro? E quindi alla fine, secondo queste due dimensioni, li possiamo un po' mappare in quella matrice che vedete di centrali. Quindi probabilmente avrete alcuni team che sono molto predisposti al lavoro da remoto per il tipo di lavoro che fanno, e allo stesso tempo magari avranno tanti benefici ottenibili perché magari è un lavoro di concentrazione che richiede molta attenzione, quindi lo smart working può servire. Oppure in basso a destra c'hai quelli che sì, sono già predisposti, però in realtà magari devono collaborare tanto, per loro è meglio forse venire in ufficio, su cui forse quindi non avrò tanti benefici. E quindi è un ragionamento possibile. Come, e qui vi dico, come analizzare la predisposizione? Questa è una cosa che facciamo molto lavorando con i manager o anche attraverso delle survey. Come valutare se un team è pronto, è elegibile a un progetto di smart working oppure no? Vanno considerate tre dimensioni. Uno è la parte di caratteristiche delle attività lavorative, che sarebbe la caratteristica delle mansioni. Quindi quanto quella mansione è diciamo remotizzabile, no? Dipende dal tipo di attività, dal supporto tecnologico che ha, dalla esigenza di interazione in presenza oppure no, quindi dipende da alcuni fattori. Però poi a parità di mansione ci possono essere delle differenze che possono riguardare uno, le persone, ci possono essere persone più autonome, più diciamo anche esperte perché fanno quel tipo di professione da anni, oppure magari c'è quello che ha appena iniziato a lavorare, il neoassunto che forse non è ancora così autonomo. E poi il terzo elemento è la cultura manageriale, cioè quanto in quel team c'è già una cultura di predisposizione alla delega, all'autonomia, più che altro la responsabilizzazione più che il controllo. Allora, alla fine, secondo me, su queste tre dimensioni si può fare un'analisi corretta, no? Per capire soprattutto che cosa devo fare per rendere questo team pronto. Cioè, devo lavorare, per esempio, sulla digitalizzazione dei processi, perché magari è un problema di carta, digitalizzazione, oppure magari devo lavorare sulla cultura, magari è una mansione che si presta benissimo allo smart working, ma magari c'è un problema culturale del capo. Allora, questa secondo me è una buona chiave di lettura che vi può poi, uno, decidere chi ci metto all'inizio, no? Chi inserisco nel primo progetto pilota, ma soprattutto dire, ok, ma per portare poi anche tutti gli altri, su che cosa devo lavorare? Dopodiché, il terzo elemento che possiamo parlare del model design, cioè alla fine questo è già un pochino tipico, no? Dopo che ho fatto l'analisi organizzativa, definisco un po' le regole del gioco e quindi qua sostanzialmente devo redigere il regolamento, l'accordo individuale, l'informativa sicuramente ai sindacati e poi tutto quello che concerne l'informativa sulla salute e la sicurezza, sul luogo di lavoro. La legge dice che basta dare un'informativa sul tema di rischi di salute e sicurezza alle persone che fanno smart working. Secondo me all'inizio è opportuno magari fare anche qualche sessione formative. Tipicamente quasi tutte le aziende hanno fatto anche un po' di formazione su quelli che possono essere i rischi connessi a possibili infortuni al di fuori del lavoro. Dopodiché la tecnologia nel model design è un aspetto importante perché è chiaro che devo prevedere una dotazione tecnologica minimo necessario per la persona finché possa svolgere e utilizzare questa flessibilità, ma soprattutto qua la cosa importante, devo comprendere l'accessibilità dei sistemi informativi a cui accedono le persone per il loro lavoro, anche da remoto, cioè capire se queste persone ai loro sistemi informativi, applicativi, possono accedere anche da remoto oppure no. Nel caso ci sia qualche problema, dobbiamo chiederci: ma tutti i giorni quella persona deve accedere a quell'applicativo? O magari può organizzarsi e programmare attività in modo diverso, in modo tale che magari quel giorno non utilizza quell'applicativo? Così anche se pensiamo alla carta, cioè facciamoci domande: devo utilizzare la carta tutti i giorni oppure posso magari programmarmi le attività in modo tale che quel giorno non debba necessariamente accedere a, diciamo, faldoni cartacei eccetera. E questo è un po' il tema del model design. Il change management è fondamentale, qui riprendo alcune cose che abbiamo visto stamattina, però sostanzialmente qui bisogna fare molta sensibilizzazione, ma soprattutto aiutare i manager. Non è necessario fare chissà quali sforzi, secondo me, di formazione all'inizio di un progetto, no? Perché è inutile sostanzialmente, finché non si prova veramente non ci si rende conto di quelle che sono, possono essere difficoltà e rischi. Quindi siccome all'inizio, soprattutto con il management, bisogna portarlo a bordo dell'idea, creare la giusta predisposizione alla sperimentazione, ma dopo non è che devo fare giornate intere di formazione in cui cerco di convincere i manager a come si lavora da remoto, alla delega, autonomia. Faccio un minimo iniziale, ma poi li devo accompagnare, quindi bisogna strutturare un po' dei percorsi di accompagnamento sul lungo periodo, in cui proviamo, dopo 3 mesi, dopo 4 mesi ci rivediamo, capiamo cosa è andato bene, cosa non è andato bene, no? E quindi è più un supporto continuativo piuttosto che sovrainvestire all'inizio da questo punto di vista. Come chiudo poi adesso su questa parte è: ma come valutiamo poi? Come lo monitoriamo e come lo valutiamo un progetto di smart working? Beh, allora, ci possono essere, secondo me, 3 ordini di tempo, no, in cui valutare. Uno può essere il breve termine, che tipicamente vuol dire intorno ai 4-5 mesi dall'inizio di una sperimentazione, in cui posso sicuramente fare delle survey o dei focus group per capire quello che è stato l'impatto dello smart working sulle modalità di lavoro e di coordinamento delle persone. E quindi serve fare una survey perché ti permette di dare un po' di dati strutturati, no? Ma allo stesso tempo è molto importante anche qualche focus group, sia con i manager che con le persone, per capire poi cosa ha funzionato o cosa non ha funzionato. Sul medio termine, invece, secondo me è l'elemento anche più importante. Cioè, alla fine, per valutare bene se un progetto di smart working funziona oppure no, dobbiamo basarci sul tema di impatto sui processi. E quindi vuol dire che dovremo definire dei KPI di produttività per capire se lo smart working ha migliorato o ha peggiorato la produttività di quel team. Anche qui bisogna essere bravi nella comunicazione. Non stiamo facendo questo lavoro perché ti devo controllare, perché devo fare micromanagement e controllare se quella giornata hai lavorato o meno, no? Assolutamente no. La verifica dei KPI va fatta in modo trasparente rispetto al fatto che poi tu abbia fatto una giornata di smart working, 2 giornate di smart working, quindi nell'arco della settimana, nell'arco del mese, perché magari la giornata di smart working mi può portare anche a lavorare meglio in ufficio, perché magari ho programmato meglio le attività che dovevo fare in ufficio e quindi ho un impatto di produttività anche in ufficio. Però all'inizio è bene, oggi c'era Francesca Gagliarducci della Presidenza del Consiglio dei Ministri, loro quando hanno iniziato la sperimentazione hanno definito questo concetto di progetto personale, cioè ogni persona poi quando aderiva proponeva anche i criteri quantitativi e i KPI su cui valutare poi se lo smart working consentisse di avere un miglioramento dell'attività lavorativa o almeno che non peggiorasse rispetto a prima. Questo secondo me è un utile esercizio per monitorare in modo corretto lo smart working, ma in realtà non è altro che un intervento di change management. Cioè io ho la persona che è molto recettiva e pronta a mettersi in gioco perché vuole dimostrare che lo smart working funzioni, cioè perché appunto qui stiamo dicendo che lo smart working non è obbligatorio, sarà sempre leva del manager e autonomia del manager, dopodiché dopo aver sperimentato se qualcosa non va di tornare indietro, perché non è che dobbiamo applicare lo smart working per forza se poi crea dei problemi e ci fa perdere produttività, no? Quindi si parte senza fare delle distinzioni a priori, se volete, in termini di fiducia, no, che ho nelle diverse persone. Ma poi la sperimentazione vuol dire che proviamo, poi se funziona bene, se non funziona si torna indietro, eh? Non c'è, su questo non ci sono dubbi, lo dice anche la legge. E quindi devi dimostrarmi che funziona lo smart working. Ah, in quel modo in realtà la persona è molto ingaggiata a dimostrarti che funziona, perché per lui è un vantaggio incredibile questa cosa. E allora la cosa bella è che ho questa predisposizione molto più forte rispetto a prima della stessa persona a proporre, no? A dire, ma sì, misuriamo questa cosa, secondo me migliorerò questo aspetto. E qui secondo me è bellissimo, perché allora non diventa più soltanto un lavoro del manager che adesso, oh mio Dio, devo inventarmi tutti i KPI per controllare le persone, ma in realtà è un gioco di squadra, insieme al manager si definisce quelli che sono i criteri. Quindi al di là del monitoraggio, al di là di dire poi che fa bene, che abbiamo migliorato in produttività, eccetera, alla fine ha il bellissima cosa che in realtà sto portando i manager e i collaboratori veramente a ragionare per obiettivi e risultati. L'ultimo, sul lungo termine, posso guardare ai KPI che sono più di tipo di gestione delle persone, ovvero si può misurare l'assenteismo per malattia, tipicamente si riduce l'engagement, la motivazione delle persone, più in ambito privato che pubblico c'è tutto anche il tema un po' del turnover, che magari nell'ambito pubblico non c'è, però tutto quel tema, e per esempio la riduzione anche degli straordinari, perché magari se sono più efficiente, se sono più produttivo, riduco l'utilizzo degli straordinari. Quindi ci sono tutta una serie di KPI più di gestione del personale, che però questi li vedo tipicamente un po' più sul lungo termine, no? Quindi dall'anno in poi di sperimentazione. Quindi questo secondo me è un buon modo, no? Un buon, diciamo, approccio e ricetta, no? Quindi partire dalla parte di visioning, l'analisi organizzativa è fondamentale, poi qui dipende, la si può fare coinvolgendo i manager e basta, a mio avviso è ancora meglio quando tu ingaggi e coinvolgi anche le persone, magari con una survey che permetta di capire poi quelli che sono questi profili, queste esigenze lavorative. Da questo hai le informazioni corrette per definire il modello, sia organizzativo che tecnologico, a quel punto parti con quella formazione di base che è il prerequisito necessario per poter partire, ma sicuramente il change management inizia e in realtà forse non finirà mai dal punto di vista di supporto culturale, e poi è importante monitorare, no? Un buon progetto di sperimentazione di solito ha una durata di 6 mesi, al quarto e al quinto si possono già fare una serie di interventi per monitorare e capire se sta andando bene oppure no. E quei dati lì vi permetteranno magari anche di convincere maggiormente quelli che oggi magari sono i più diffidenti, soprattutto a livello di dirigenza. Allora, vi ringrazio molto per l'attenzione, i temi erano tanti, però dobbiamo adesso lasciare spazio alla prossima Academy. Io comunque sono qua, quindi per qualcuno che ha qualche domanda, curiosità, eccetera, sono qui a disposizione. Grazie.